poiché lo stiamo tutti quanti aspettando, insomma, questo intervento nel quale di certo, come è stato detto anche da Di Berardino, il rapporto dell'OCSE ci fa da importante tappeto, insomma, ci dà delle informazioni importanti, le raccomandazioni, ma i dati ci aiutano davvero molto a capire l'attuale contesto. Io so che lei, insomma, lo ha studiato sia dall'esterno, insomma, che dall'interno finora, quindi le volevo chiedere, non so se vuole andare lì al pulpito o vuole restare qua accanto a me. Insomma, a lei le conclusioni, professor Parisi, ci racconti un po' come verranno disegnate le politiche attive del lavoro d'ora in avanti.
Innanzitutto un grazie a tutti, funziona? Un grazie a tutti, soprattutto è un onore essere qui con voi, soprattutto ringrazio quelli che sono venuti ad ascoltarci oggi, quindi anche una testimonianza che c'è un interesse a una tematica importante per il Paese. Quindi vorrei incominciare innanzitutto con una considerazione, cioè accolgo tutte le considerazioni non come una sfida, ma più che altro come un'opportunità. Quindi vorrei partire da questo presupposto, cioè che non sono sfide, sono opportunità. Quindi per poter cogliere queste opportunità, secondo me, dobbiamo anche riconoscere un altro aspetto molto importante, che oggi con tutti gli investimenti che faremo in futuro non è un problema di risorse, ma più che altro un problema appunto di strategia e di gestione strategica. Cioè, il problema molte volte viene visto come un problema di risorse, quando in realtà le risorse sono presenti e quindi diventa più che altro un problema di gestione. Secondo me in questa fase, appunto, se questa deve essere un'opportunità, dobbiamo anche capire quelli che sono gli elementi che ci possono consentire di prendere questa opportunità e cambiare un po' le cose così come ce le siamo dette. Ci sono tutti gli elementi, cioè è una cosa importante, soprattutto per l'AMPA, parlo per l'AMPA, poi cioè, giustamente ognuno poi si relaziona a quello che è più opportuno per le regioni, per i centri di impiego, però vedendolo dall'esterno, vedendo quello che è stato fatto tantissimo, dal mio punto di vista queste opportunità possono essere raccolte se creiamo anche un'anima, una coscienza, e quindi un'identità all'interno dell'AMPA dove esattamente si sa cos'è che siamo e cosa rappresentiamo. Oggi l'AMPA è una macchina fatta bene e chi l'ha impostata fin troppo bene, ci sono tutti gli elementi, però manca quello che io chiamo intelligenza collettiva, cioè manca proprio quella capacità di dire ok, abbiamo tutte le risorse, come... non so come si traduce in italiano, ma è la terminologia empowerment, cioè come adesso mettiamo in condizione un'agenzia con tutte le risorse a disposizione di tutti coloro che sono parte di questa organizzazione in modo tale che tutte le risorse possano essere. Quindi secondo me l'opportunità, le considerazioni fatte dal collega è che dobbiamo prima innanzitutto, cioè non è questione che mancano le risorse e le strutture, perché ci sono, è come appunto rendere, cioè l'insieme più grande della somma delle parti, in questo senso. Quindi c'è questo, quindi crea questa cosa. La seconda cosa per me, visto che ci siamo detti diverse cose, è capire cos'è il target, cioè non so adesso, cioè, cos'è che stiamo mirando, cioè se vogliamo parlare dell'occupazione parliamo dell'occupazione, ma non in maniera ristretta, ma in una maniera molto più ampia. Quindi dal mio punto di vista ci sono diverse realtà, una è la realtà appunto, c'è questa fase di recovery. Molte persone non entrano nel mondo del lavoro perché sono in una condizione che non possono entrare nel mondo del lavoro. Vi faccio un esempio che poi si può relazionare al problema del reddito di cittadinanza, quindi appunto la parte passiva però è importante poi per attuare le parti attive, come diceva appunto l'assessore. Molti giovani, infatti studiavo con i miei colleghi ad AMPAL perché molti giovani non entrano nel mondo del lavoro e che ruolo hanno le famiglie in questo nella disoccupazione giovanile. Che cosa emerge quando noi esaminiamo il NEET, cioè quelli che non lavorano, quelli che non studiano, che non sono in una situazione professionale, e li correliamo a quella che è la situazione familiare? Emerge una cosa molto molto importante, emerge che la disoccupazione giovanile è una disoccupazione intergenerazionale. Se noi vediamo i dati, cioè giovani disoccupati, NEET, che non entrano nel mondo del lavoro, sono predominantemente in famiglie che anche i genitori non sono occupati, entrambi, diminuisce questo, quindi c'è un rapporto proprio diretto tra la situazione socio-economica familiare, soprattutto occupazionale, con quella che poi è la situazione occupazionale dei propri figli. Quindi abbiamo due generazioni all'interno di un nucleo familiare che si trovano in una situazione di disoccupazione cronica. quindi c'è mancanza di risorse, quindi, se, quindi recovery, cosa vuol dire? Dobbiamo pensare a capire come l'occupazione può essere anche un intervento passivo per quanto riguarda aiutare appunto i sistemi di assistenza, quindi aiutare le famiglie che si trovano in situazioni disagiate a rientrare non solo per i figli ma anche per i genitori, questo è proprio intergenerazionale. Abbiamo solo, nei prossimi 10 anni avremo 3 generazioni forse all'interno di un'unica famiglia, quindi il reddito di cittadinanza, per quanto sia vista come una versione passiva, però è anche vero che è mirata target ai nuclei familiari, quindi secondo me è quella stata una manovra intelligente, cioè nel senso che chi vive in uno stato di povertà cronica vive anche in uno stato di povertà che poi si tramanda da una generazione all'altra, quindi questo è il punto 1, quindi è importante riconoscere questo. C'è poi un altro fattore dell'occupazione, cioè è l'occupabilità di quelli che sono in una condizione di poter entrare nel mondo del lavoro, quindi l'occupabilità adesso, ci sono 2 aspetti che dobbiamo considerare per coloro che possono essere effettivamente aiutati per entrare nel mondo del lavoro. Una è che la stabilità è più nel mercato del lavoro invece che nella stabilità del lavoro, cioè non c'è più la Fiat che viene e l'operaio lavora 30 anni, ma l'occupabilità dipende proprio dalla capacità del soggetto di poter entrare e uscire, rientrare nel mondo del lavoro grazie alla qualificazione e alla riqualificazione che avviene in maniera costante. Quindi il processo formativo non è più lineare, dove io so, voglio diventare saldatore, vado a scuola, vado all'istituto tecnico industriale, mi prendo il mio diploma, prendo la qualifica, divento saldatore per il resto della mia vita. Non è più così, non è più lineare, cioè ci sono adesso questi processi dove praticamente bisogna formarsi e riformarsi, proprio perché le tecnologie stanno cambiando, quindi la formazione non è più lineare, quindi questo è molto importante, quindi c'è questo continuo rapporto con i soggetti, quindi c'è questo capire il target, quindi dobbiamo recuperare persone che sono in situazione di povertà assoluta, vuol dire intergenerazionale, dobbiamo aiutare le persone a rischio di povertà, che sono queste persone, quindi dargli gli strumenti di poter entrare nel mondo occupazionale, e poi anche riconoscere un altro fattore molto importante, cioè che i lavori ripetitivi, i lavori meccanici, i lavori cos'è, sono purtroppo stanno scomparendo, quindi cosa sono i lavori del futuro? I lavori del futuro sono lavori che praticamente richiedono competenze di tipo cognitivo, quindi capacità analitica, capacità logica, capacità di organizzativa, queste cose. Quindi anche questo è un altro aspetto che riconosce, quindi le modalità con cui facciamo formazione devono anche cambiare, cioè nel senso che non possiamo dimenticare il fatto che sapere, quindi conoscenza e saper fare devono essere praticamente messi insieme. Come diciamo in America è the new workforce currency, è la nuova moneta del lavoro, cioè se tu vuoi entrare nel mercato del lavoro, vuoi fare questo scambio domande e offerte, devi avere 2 condizioni fondamentali, anzi 3. La prima è quella di avere una conoscenza, quindi di base accademica. Una, deve avere anche le capacità e saper fare, quindi il segreto del mestiere, e 3, deve avere l'esperienza lavorativa, quindi l'esperienza alla formazione del lavoro. Cosa vuol dire l'esperienza alla formazione del lavoro? Devi saper lavorare in gruppo, in maniera autonoma, cioè, quindi non puoi, quindi tutto questo viene incapsulato in una parola unica, si chiama work ready, cioè sei occupabile, ma occupabile in termini, cioè non occupabile giusto per un'occupazione, ma occupabile, occupabilità, cioè vuol dire che sei costantemente preparato e ripreparato per poter entrare nel mercato del lavoro, cioè, quindi riconosci il target. Quindi questo è fondamentale. Poi bisogna anche riconoscere un altro aspetto molto importante, quindi portare l'esperienza che ho fatto di 20 anni negli Stati Uniti, cioè non manca niente, cioè formare per formare alla fine, cioè, non ci aiuta molto, a meno che facciamo, quando ho detto l'assessore, formiamo per connettere le persone con un mondo di un lavoro che praticamente sono lì che aspettano, quindi c'è la formazione, quindi connettere le persone con il mondo del lavoro, e quindi adesso il mondo privato, quindi le agenzie private lo fanno già bene, quindi non c'è bisogno di reinventarci, c'è già bisogno di connettere le cose, trovare meccanismi nuovi. E poi c'è un'altra fase, cioè il sostenere il lavoratore, cioè una volta che un lavoratore è entrato nel mondo del lavoro non è che finisce lì, c'è la formazione continua, del lifelong learning, cioè questa cosa che uno deve imparare e rimparare, cioè non è che finisce, uno entra nel mondo del lavoro e poi finisce lì il nostro lavoro, la continuità, quindi il ruolo del pubblico e l'impegno del pubblico è proprio quello, cioè di impegnarsi in queste 3 fasi, altrimenti, cioè, se ci limitiamo alla formazione e poi ci dimentichiamo che sono due fasi fondamentali in un mercato dove è talmente volatile, è talmente fluido che cioè alla fine una persona una volta che l'hai formata non puoi lasciarla, come i figli non rompono mai il rapporto con i propri genitori, cioè quel rapporto deve essere sempre lì costante. E poi c'è per me è la parte finale, quindi cioè, l'assessore ha fatto delle considerazioni a proposito delle piattaforme, delle tecnologie, e queste tecnologie devono essere in qualche modo accompagnate da politiche di investimento, ma politiche di investimento. Allora, vorrei fare una considerazione a questo proposito. Innanzitutto io mi congratulo con il mio collega, il dottor Salvatore Pirone, per aver creato in pochi anni una struttura informatica, per quanto sia criticata e tutto, cioè è una struttura informatica che principalmente è stata disegnata per raccogliere i dati e quindi assolvere quelli che sono gli obblighi della raccolta dati secondo quelle che sono le direttive legislative. Quindi cioè, da questo punto di vista io penso che abbiano fatto non solo l'AMPA ma anche le regioni, cioè, quindi per quanto sia, cioè, quindi ritornando al rapporto dell'Oxford, cioè, è un'opportunità adesso, cioè, abbiamo un sistema di raccolta dati che è a dir poco spaventoso. Qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo è rendere questi dati parte di quello che vogliamo fare a breve e a lungo termine. Se pensiamo a quello che sta accadendo nel mondo privato, i dati vengono oggi considerati il nuovo petrolio dell'economia. Cosa vuol dire? Ve lo spiego. È la linfa dell'economia, cioè stesso che succede nel settore privato, nel settore pubblico. Se voi pensate ai dati, cioè si producono e si consumano in tempo reale. Cosa vuol dire? Il dato non è più un dato passivo, è un dato attivo. Se voi, non so se avete sentito la terminologia autonomous vehicles, unmanned vehicles, quindi cioè tu puoi oggi guidare una macchina, no guidare, puoi avere una macchina senza l'autista, un aereo, quindi i dati ci consentono a tempo reale, produrre e consumare, ci consentono di fare cose che altrimenti dovrebbero essere fatte da attività umane. Quindi c'è l'autista, non c'è più bisogno di l'autista, non c'è più, infatti in America ormai è diventata una cosa che sta cambiando il modo come pensiamo anche a organizzarci all'interno, ci si chiama smart city, città intelligenti. Se prendiamo questo concetto, abbiamo una banca dati, abbiamo una fonte di dati raccolte dai sistemi informativi, che le informazioni che sono a disposizione sono straordinarie, la quantità di dati sono straordinarie. La questione adesso è come rendere questi dati disponibili in maniera tale che possiamo raggiungere gli stessi obiettivi che si stanno raggiungendo nel settore privato, anche nel settore pubblico. Quindi utilizzare i dati per migliorare l'efficienza dell'erogazione del servizio. Invece di assumere 100.000 persone come ha fatto la Germania, perché non fare un investimento, come giustamente la signora diceva, accompagnato anche dal fatto che si può fare di più con meno. Quindi cioè, oggi 60-80% quello che abbiamo fatto negli Stati Uniti è che il 60-80% del lavoro che viene fatto all'interno del centro di impiego può essere completamente automatizzato, può essere messo a disposizione del cittadino anytime, anywhere, si dice, cioè ogni momento, in ogni luogo. Quindi cioè, portare questo concetto come Amazon non è più il negozio che non deve essere più che più dal negozio, ma il negozio che viene da te. Quindi, cioè, quindi per ricapitolare, c'è tutto alla fine, prendo la considerazione come un'opportunità per creare un'identità intorno a quello che è il mondo del lavoro, capire effettivamente quali sono i target, quindi ci siamo detti ci sono persone in estrema infatti io quando chiedo cosa vuol dire essere povero in Italia, molte persone fanno fatica anche a spiegarlo, cioè se si limita solo a questa soglia di povertà, ma la povertà è una cosa molto complessa, non è una cosa che puoi descrivere con un singolo dato che ti dice ok il mio income. Okay, quindi anche quello bisogna capire che ci sono persone a rischio di entrare in povertà, quindi cioè capire come l'occupabilità e poi quello che siamo detti è quindi usufruire anche di quello che c'è già con le agenzie private e infine continuare a modernizzare l'AMPA e i centri dell'impiego con sistemi che capitalizzano i dati così come stiamo facendo nel settore privato. Però tutto questo, giusto per tornare proprio all'ultimo punto che la società diceva, se noi ci limitiamo solo a fare politiche attive del lavoro per fare politiche del lavoro, alla fine rimane un'attività fatta bene ma in isolation, isolata. Ma se noi consideriamo le politiche attive del lavoro come una strategia per fare politiche attive di sviluppo economico, allora lì possiamo effettivamente raggiungere gli obiettivi. Quindi concludo con questo e poi se ci sono domande le accetto volentieri.
Grazie.